Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono in direttissima su 105 Live, la Radio Vaticana, pronta sempre a raccontarvi novità, a commentare quello che succede nel mondo, ma anche ad affrontare temi come, per esempio, quello della carta di credito. Come mai? Perché le carte di credito in realtà sono un mondo da scoprire e soprattutto qualcuno può capitare che lo scopra con grandi lacrime. Perché? Perché le carte di credito e i finanziamenti sono qualcosa da maneggiare con cura. Ne parliamo con l'avvocato Valerio Papi, specializzato in diritto bancario e finanziario. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, avvocato, iniziamo ovviamente sempre con l'ABC, la cosa più semplice, diamo una spiegazione, una definizione e spieghiamo l'impiego della carta di credito, lo facciamo perché poi dovremo sottolineare e evidenziare le differenze.
Allora, la carta di credito è un mezzo di pagamento, diciamo che è un mezzo di pagamento utile se non indispensabile in alcuni casi, per poter accedere a alcuni servizi è assolutamente indispensabile disporre di una carta di credito, per cui ha ormai una diffusione molto ampia. La carta di credito si differenzia da quello che conosciamo come bancomat perché a differenza del bancomat non viene utilizzata per disporre di somme sul conto corrente, ma è un mezzo di pagamento che consente una dilazione nel pagamento, per cui con il bancomat, diciamo, prevalentemente si utilizzano somme di cui disponiamo già sul conto corrente, mentre con la carta di credito disponiamo di somme che avremo a disposizione in seguito.
Un esempio,
la carta di credito, diciamo, si differenzia in carta di credito classica e carta di credito di altro genere, come le carte di credito revolving, di cui parleremo successivamente.
Certo.
La carta di credito classica è un mezzo di pagamento che ha un funzionamento piuttosto semplice. L'utilizzatore effettua la spesa tramite un esercizio commerciale convenzionato e il conto della spesa viene addebitato sul conto corrente dell'utilizzatore della carta di credito in un periodo successivo, cioè generalmente dopo un mese dall'utilizzo, ossia tutto il conto del mese di marzo viene poi addebitato sul conto corrente dell'utilizzatore nel mese di aprile. Questo perché? Perché la carta di credito classica è legata necessariamente ad un conto corrente, per cui non si può disporre di una carta di credito classica se non si ha a disposizione un conto corrente.
Eppure non tutte le carte di credito sono uguali. Lei ha fatto riferimento alla carta revolving. Spieghiamo, perché poi questa, tra l'altro, è una realtà che si sta diffondendo moltissimo e l'avvocato ci spiegherà come, quali sono i meccanismi. Allora, che cos'è la carta di credito revolving?
La carta di credito revolving è una carta di credito cosiddetto rotativo, ossia ha un funzionamento diverso rispetto alla carta di credito classica, anche se l'aspetto è del tutto simile. Perché...
quel rettangolino un po' rigido, per intenderci.
Esatto, il rettangolino rigido con i numeri sopra, con il marchio conosciuto Visa o Mastercard, che è il circuito di pagamento internazionale, però è un meccanismo radicalmente differente rispetto alla carta di credito classica. La carta revolving innanzitutto non viene rilasciata in relazione ad un conto corrente.
Per quindi cui posso non avere un conto corrente?
Può non avere un conto corrente con la carta di credito revolving, infatti è destinata spesso a persone che non possono avere conti correnti. Apro una piccola parentesi, ci sono persone che magari per problemi di carattere finanziario hanno il loro nominativo viene segnalato all'interno di una cosiddetta blacklist.
Il grande fratello ci guarda sempre.
Il grande fratello, esattamente, per cui sono persone che sono escluse in un certo senso dal mondo finanziario e non possono accedere a servizi come quelli del conto corrente. e di conseguenza per poter disporre di una carta di credito devono necessariamente utilizzare carte di credito revolving o altro genere di carte di credito, però comunque principalmente le revolving.
Intanto mi dicono dalla regia che in collegamento abbiamo Fabio Picciolini, responsabile del settore credito risparmio di Consum. Benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei.
Adesso toccherà a lei rispondere, perché dopo l'avvocato abbiamo proprio bisogno del consiglio pratico per cercare di risolvere alcuni guai che arrivano dall'uso spesso della carta di credito revolving. Allora, dicevamo, la carta di credito revolving è spesso inviata a chi non ha grandi disponibilità, perché questo permette di pagare a rate ovviamente oggetti, cose che possono servire per esempio ad una famiglia, ma chi le spedisce?
Dunque, il problema è questo: nessuno ha niente, diciamo, pregiudizialmente nei confronti delle carte di credito revolving. Sono un mezzo che può essere utile per chi ha la necessità. Il problema è un problema di informazione, ossia chi utilizza la carta di credito revolving deve essere consapevole dei costi che presenta questa carta di credito e soprattutto deve essere consapevole della richiesta di una carta di credito e non deve essere sollecitato all'utilizzo della carta di credito.
Ecco, spieghiamo perché lei usa il termine sollecitato. Perché può succedere che io apro la mia cassetta delle lettere e mi trovi un busta con dentro questa carta revolving. Allora, che cosa pubblicizza?
Allora, diciamo che questo è l'ultimo passaggio di una serie di passaggi che iniziano, nella maggior parte dei casi, con la richiesta di un finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo. Ad esempio, si va in un centro commerciale e si chiede un finanziamento per acquistare un televisore, un frigorifero e altri elettrodomestici. Chiaramente chiedere un finanziamento significa chiedere, fare una richiesta a una società finanziaria di un acquisto rateale. Nel contratto che si firma, spesso è prevista la possibilità per la finanziaria di concedere un ulteriore finanziamento, per cui non richiesto direttamente dal consumatore, esatto, tramite carta di credito revolving, nel momento in cui il finanziamento principale, cioè quello per l'acquisto dei beni di consumo, è esaurito. Per cui alla fine del finanziamento il consumatore si vede recapitare a sua, diciamo, più o meno insaputa una carta di credito che può utilizzare o meno. Quella è una carta di credito revolving, cioè è una concessione di un ulteriore finanziamento, e per cui è un invito ad utilizzare ulteriori servizi finanziari non direttamente richiesti. Il problema è che queste carte di credito hanno dei costi di gestione molto elevati.
Quindi mi arriva questa carta di credito accompagnata da una lettera in cui c'è scritto: lei ha 3.000 euro da consumare. A questo punto, quando posso trovarmi nei guai? Che cosa succede?
Il problema è che molto spesso queste carte di credito non hanno informazioni chiare sui costi. Ad esempio, si pubblicizza la possibilità di rimborsare poche decine di euro al mese, e questo è, diciamo, è un'informazione parziale, perché molto spesso l'utilizzo della carta di credito per tutto quanto il suo plafond, abbiamo detto che la carta di credito revolving può avere un plafond di 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 euro, ma l'utilizzo del plafond intero prevede un rimborso rateale più alto, perché tramite il versamento ad esempio di 50 euro mensili, come viene pubblicizzato, non è possibile rientrare del debito per capitale di interessi, per cui una volta utilizzato tutto il plafond della carta di credito si viene sollecitati ad effettuare versamenti molto maggiori rispetto a quelli inizialmente pubblicizzati.
Dottor Picciolini,
sì.
Allora, il consumatore mi sembra un po' in balia di questo tipo di pubblicità. Non dico che è una pubblicità ingannevole, però c'è qualche cosa che non funziona.
Sì, l'avvocato ha detto cose estremamente corrette e giuste, ma è stato anche buono, è stato, perché purtroppo spesso le cose sono anche peggiori di come sono state dette. Le faccio l'esempio di pochi giorni fa, mi è capitato, una persona che aveva estinto un prestito ben 3 anni fa con una notissima compagnia finanziaria, si è vista arrivare a casa una carta di credito, non pensando più di avere rapporti con questa società, ma non solo, pur non utilizzandola, si è visto addebitato 30 euro perché c'era un'assicurazione non obbligatoria, non sottoscritta, che era stata rilasciata appunto insieme a questa fantomatica carta revolving. Quindi purtroppo la situazione è molto grave, bisogna stare molto attenti. Il consiglio è quello di chiedere la carta se si ritiene opportuno chiederla, altrimenti rinunciare, perché bene o male sappiamo che tutte le famiglie possono avere il momento più o meno grave di difficoltà, e avere una disponibilità di 3.000, di 2.000, di 1.500 euro, questo è l'importo medio di queste carte, può indurre a spendere anche quando poi a fine mese ci possono essere problemi nel rimborso, perché è stato detto molto bene, i 50 euro al mese non basteranno mai per rimborsare. Peraltro nei contratti scritto piccolissimo, c'è scritto appunto che il rimborso è pari al 5 o al 10%, secondo contratti appunto, dell'importo utilizzato. Per cui se io utilizzo 3.000 euro, sono 300 euro al mese che io dovrò rimborsare e non 50 euro. Capisce che la cosa può diventare grave per una famiglia.
E quindi possiamo dire che in un certo senso sono pratiche commerciali, anzi togliamo il in un certo senso, sono pratiche commerciali scorrette?
Non sono scorrette perché formalmente nel contratto c'è scritto tutto, purtroppo è scritto male, tant'è che è intervenuta non più tardi di 3 mesi fa Banca d'Italia chiedendo alcune cose estremamente importanti, ad esempio che tutto sia scritto in maniera visibile, come dicono i giornalisti, a corpo grande, ma tale che tutte le persone lo possono leggere. Sempre Banca d'Italia ha detto chiaramente che non può darsi un'assicurazione non obbligatoria senza avvertire prima il cliente. Sempre Banca d'Italia ha detto che il tasso di interesse deve essere onnicomprensivo di qualsiasi costo e di qualsiasi spesa. Allora, il mio dovere come associazione dei consumatori, ma il dovere di ogni cittadino, è di leggere il contratto, non accettare contratti che non siano assolutamente chiari, e se necessario tagliare la carta e restituirla, ovviamente in busta semplice, perché non vale neanche la pena sprecare i soldi per la raccomandata.
Avvocato Papi, spieghiamo anche che la spesa che io affronto con una semplice carta di credito non è soggetta a interessi, mentre
una carta di credito
revolving,
classica,
esatto,
con la classica,
con la revolving invece
gli interessi possono essere molto molto elevati. Abbiamo parlato, volevo salutare innanzitutto Fabio Picciolini.
Anch'io, ciao Fabio. Fabio. Devo salutarci anche del Duca,
sì,
ma i due si conoscono.
Sicuramente, ci conosciamo da parecchio tempo.
E, battaglie,
sì,
comuni, mi pare.
Battaglie
di
comuni, esattamente. Certo. E, sì, i costi sono elevati e soprattutto, come ricordava il dottor Picciolini, molto spesso non sono chiari. I costi devono essere onnicomprensivi. Ricordiamo che c'è una normativa specifica che prevede che per i finanziamenti, qui sono finanziamenti, cioè credito al consumo, stiamo parlando di credito al consumo, per tutti quanti i finanziamenti di credito al consumo deve essere esposto chiaramente il TAEG, cioè tasso annuo, il tasso annuo globale, deve essere indicato chiaramente, mentre molto spesso non viene indicato in maniera chiara che possono esserci delle spese ulteriori rispetto a quelle previste dai tassi di interesse, cioè spese di invio estratti conto, spese di assicurazione ulteriore, per cui effettivamente...
Quindi c'è un corollario di spese che pesa su, diciamo, la rata iniziale, quindi non si paga solo quei 50 euro, ma come ci spiegavano sia l'avvocato Papi che Fabio Picciolini, c'è una situazione molto più complessa che poi fa aumentare la spesa mensile.
Esattamente.
Senta, Picciolini, l'avvocato all'inizio diceva che le carte revolving arrivano, non con i loro piedini, si capisce,
no,
arrivano spedite ai consumatori senza che questi ne abbiano fatto domanda. È una sorta di invasione della privacy.
Dunque, normalmente arrivano a chi già ha avuto un rapporto,
esatto,
con una certa società finanziaria.
Però non fanno diretta domanda di un altro finanziamento.
No. E qui c'è un problema che stiamo affrontando e che Banca d'Italia, in questa nuova legge che è uscita proprio in questi giorni, il decreto legislativo 141, ha affrontato, è che nei contratti originari per comprare la macchina piuttosto che il ferro da stiro c'è scritta una frasetta molto, molto carina, peraltro, che dice, ovviamente non ho il testo a memoria, dice: se lei è un buon cliente, noi le metteremo a disposizione una carta di credito per futuri acquisti. Quindi sembra quasi che io, quanto sei bravo, ovvero se tu sarai bravo ti darò anche altri soldi. È una frasetta però che anche in questo caso non si può dire ingannevole, ma sicuramente non è la chiarezza fatta persona, tanto per essere chiaro.
Certo. Fatto contratto.
Esatto, però quello che a me interessa dire, che è una battaglia che dal 2000 stiamo portando avanti, con Papi siamo incontrati mille volte, con l'avvocato ci siamo incontrati mille volte, anche con le associazioni di categoria di controparte, ABI, ASOPI, è che anche se arriva questa carta devono accadere alcune cose. La prima: non può arrivare insieme la carta di credito e il PIN. Questo è il primo aspetto, ormai questo sembra assodato. Secondo aspetto importante: la carta deve essere attivata, e questo purtroppo ancora non lo fanno tutti, o attraverso una chiamata al numero verde, oppure digitando uno specifico codice. Cioè non è possibile che uno appena la prima volta che va in banca, a una grande distribuzione, a un grande commerciale, usi la carta e subito utilizzabile, perché questo potrebbe indurre appunto anche la persona di malaffare a poter utilizzare immediatamente la carta, tanto poi, visto come si controllano i documenti nella grande distribuzione organizzata, potrebbe essere un grande rischio. Sono cose che le grandi società stanno facendo, ma purtroppo ormai le carte sono tantissimi i soggetti che le emettono, e quindi non tutti si comportano in questa maniera così corretta.
Allora, mi pare di capire, Picciolini, che è una battaglia che dura da anni e non facile. Mi scusi, la domanda è semplice: come mai? Cioè, praticamente è il topolino che cerca di abbattere l'elefante? Questo è un po'...
Ma è un nuovo mezzo di pagamento. Diciamo che sicuramente il contante costa caro, è pericoloso, e dicendo quindi usare la carta di credito è un fatto positivo. È che alla fine, purtroppo, i costi che hanno unito, che sono sommati sulla carta, sono veramente elevati. Anche questa è una battaglia che stiamo facendo da tempo, perché non si capisce perché, a fronte di tassi di interesse che vanno dal 2 al 3 al 5%, una carta di credito mediamente non costa meno del 15%, con punte anche oltre il 20%. Mi permette però di aggiungere una cosa: qualcosa è cambiato anche in questo senso, perché mentre prima, ad esempio, le società finanziarie potevano, uno faceva reclamo alla società e finiva lì, oggi anche le società finanziarie sono obbligate ad avere un secondo livello, che è l'arbitro bancario finanziario a cui il consumatore può rivolgersi. E le posso dire che le prime sentenze di questo arbitro bancario finanziario, in cui sono persone indipendenti, non faccio nomi, ma c'è tanto per fare un incarico, c'è un ex presidente di Corte Costituzionale, presidente emerito, quindi credo che siano persone al di sopra di ogni sospetto, e guarda caso questo organismo finora ha dato al 60% favore, sentenze, procedimenti favorevoli al consumatore, guarda caso. Certo. E quindi ci sono possibilità nuove per assistere il consumatore.
Certo, soprattutto con costi molto bassi.
Sì, che se si vince, poi, come sai, arrivano, vengono anche restituiti. Costa 20 euro un deposito,
certo,
e altrimenti vengono anche restituiti addirittura.
Certo.
Anche con la possibilità di avere risarcimento piccolo, ma anche avere anche risarcimento, certo, del danno.
Quindi io direi: se ricevete una carta revolving, rispedite al mittente con busta e francobollo semplice, banalissimo, perché, come ha detto Picciolini, non vale la pena nemmeno fare...
Tagliata.
Esatto, e se avete altri dubbi, incertezze o perplessità, la Dicomsum è pronta a darvi una mano. Grazie dunque a Fabio Picciolini, responsabile del settore credito risparmio appunto di Adicomsum. Buon lavoro e buona battaglia.
Grazie.
Ciao Fabio.
Ciao.
E mentre siamo in attesa di collegarci con Ferdinando Centorrino, vicepresidente della Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi, vorrei chiedere a Valerio Papi, l'avvocato appunto che ci sta accompagnando in questa nostra piccola attraversata, se comunque la mentalità del credito, dell'uso quasi spregiudicato della carta di credito appunto, è un'abitudine tipicamente italiana, oppure diciamo, l'abbiamo importata,
diciamo che l'abbiamo importata
stretta
da altre culture, soprattutto quella anglosassone. Gli italiani sono piuttosto virtuosi, nel senso che tendenzialmente spendono i soldi che hanno. Negli ultimi anni,
che vuol dire non ne spendono oltre?
Non ne spendono oltre, esattamente, spendono i soldi risparmiati normalmente. Però negli ultimi anni si è vista comunque una diffusione maggiore di questi strumenti di pagamento, che sono molto 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 diffusi invece negli Stati Uniti e in Inghilterra, e lì ci sono stati casi veramente clamorosi di sovraindebitamento, cosa che sta avvenendo anche da noi. Capitano casi in cui persone, per poter coprire finanziamenti, ne vanno a prendere altri, per cui entrano in una spirale dalla quale non escono più,
certo,
sostanzialmente,
certo.
E i casi di sovraindebitamento si stanno diffondendo abbastanza velocemente.
Poi, in periodo di crisi, la cosa peggiora, perché se si perde il lavoro,
esattamente, può capitare appunto di perdere il lavoro. Sappiamo che i costi comunque sono aumentati, insomma, per tutti quanti i settori. Di conseguenza si ricorre molto al credito, e c'è gente che ricorre al credito addirittura anche per le spese ordinarie, cioè non soltanto per fare acquisti straordinari. Abbiamo notizie anche di persone che devono ricorrere a carte di credito, revolving o altri generi di finanziamento, anche per fare la spesa e pagare le bollette.
E a proposito di altro tipo di finanziamento, abbiamo Ferdinando Centorrino, vicepresidente della Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi. Benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Allora, un consumatore stritolato, nel vero senso della parola, se da una parte c'è il mercato che si propone in modo alquanto succulento e seducente, dall'altra parte ci sono le finanziarie che ti dicono usa queste carte, senza ricordare o far ricordare che poi quei soldi che si spendono sono in realtà i nostri, perché li dobbiamo ridare. Con la crisi economica, con la situazione che, insomma, non solo l'Italia ma l'intera Europa sta attraversando, che cosa sta succedendo a queste famiglie che spesso si indebitano e lo fanno attraverso figure come i famosi cravattari o usurai?
Sta succedendo che, specialmente in alcune zone del paese, come quella in cui io abito e di cui sono originario, non ce la si fa più. Abbiamo degli indicatori che ci dicono che la situazione va progressivamente peggiorando in termini di disoccupazione, in termini di soprattutto giovanile, in termini di povertà. Abbiamo un dato del Mezzogiorno d'Italia che è tre volte quello dell'intera nazione. E come ci diceva il Sole 24 Ore in un rapporto di qualche giorno fa, il Mezzogiorno è la zona d'Italia più sovraindebitata del paese. E sono d'accordo con chi mi ha preceduto che ormai si ricorre al credito per sopravvivere, più che per consumare. Quello è un aspetto del fenomeno, ma ormai immagino che anche le persone più sprovvedute si siano attrezzate contro le suggestioni del consumismo, perché innanzitutto bisogna mettere qualcosa in tavola per soddisfare la fame.
C'è in qualche modo quindi una controtendenza, cioè rivolgersi magari a strutture come possono essere la Caritas, strutture che si trovano in ciascuna diocesi d'Italia, per quanto in difficoltà economicamente possano essere. Perché proprio l'usura? Perché proprio questa immagine? Cosa non permette di attraversare le vie legali?
È perché i dati ci dicono che in Italia, che è una delle potenze mondiali, delle potenze economiche del mondo, fa parte del G8, il 16% della popolazione non accede ai servizi finanziari di alcun genere. Quindi c'è una forte esclusione dai servizi generali e finanziari in generale, ma anche dal credito in particolare. Di conseguenza bisogna trovare strade alternative quando appunto non ce la si fa più a tirare avanti, e si trova sempre o spesso, molto spesso e sempre più spesso, una persona disponibile a approfittare della condizione degli altri.
È come se riempisse un buco istituzionale, forse?
Assolutamente sì, è proprio così. Diciamo che paradossalmente potremmo dire che gli usurai assolvono ad una funzione sociale.
Ecco.
Di redistribuzione.
diciamo, buttiamola sul ridere perché
sì,
ci sarebbe
appunto,
da piangere amaramente.
Certo, infatti. E quindi poi alla fine bisogna pagare le bollette, bisogna mettere in tavola qualcosa da mangiare, bisogna far studiare i figli, pagare l'affitto, mettere un po' di benzina nella macchina, che magari è una macchina vecchissima e che ha bisogno di frequenti riparazioni da parte del meccanico. È veramente una situazione che per sempre più gente, sempre più nuclei familiari, diventa assolutamente insopportabile.
Allora, Vicepresidente, le chiederei di dare un consiglio, un avviso ai nostri ascoltatori, perché ormai siamo in chiusura, magari lanciare anche un invito perché ci si possa rivolgere a centri capaci di affrontare disagi come quello appunto,
ecco,
finanziario.
Esatto, io dico proprio questo. Intanto speriamo che il nuovo decreto legislativo, il 141, introduca, come dire, qualche regola etica in più, soprattutto nel credito al consumo. Io dico questo, mi rendo conto che sempre più spesso lo si fa per bisogno di ricorrere ai canali legali del credito. Suggerirei a tutti vivamente, prima di prendere decisioni in proposito, di rivolgersi a qualcuno, a qualche iniziativa che come la nostra cerca di dare questo supporto nei limiti delle sue possibilità e delle sue forze per poter affrontare con un ragionamento più compiuto determinate situazioni e trovare soluzioni eventualmente che non siano troppo onerose, insostenibili e certo, che possano mettere in condizioni le persone di condurre una vita dignitosa.
Perché
per esempio,
è possibile,
ci sono tante
comunque
iniziative, ci sono in Italia, in giro per l'Italia, tante iniziative di microcredito, per esempio senza pensare all'usura immediatamente, che hanno proprio questa funzione. E microcredito che viene anche rivalutato dal 141, soprattutto in relazione ai soggetti del terzo settore.
Grazie.
Quindi, prego, grazie a voi.
Purtroppo il tempo è tiranno, ci insegue, abbiamo
capisco
il suo fiato sul collo. Allora, grazie a Ferdinando Centorrino,
grazie
vicepresidente della Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi. Buona giornata, grazie ovviamente anche all'impegno di Centorrino e di tutti i volontari che fanno grandi queste fondazioni. E adesso 10 secondi con l'avvocato Valerio Papi, specializzato in diritto bancario e finanziario, che ci dà un consiglio su come eventualmente evitare frodi a scapito della nostra povera carta di credito.
Una cosa molto importante è, se la carta di credito dovesse essere rubata o clonata, abilitare precedentemente il servizio di SMS. Tutte le banche hanno la possibilità di abilitare un servizio di SMS che avvisa l'utente ogni volta che viene utilizzata la sua carta di credito, per cui in caso di truffa, di clonazione, di furto si viene immediatamente avvisati e di conseguenza si può bloccare tempestivamente la carta di credito.
Grazie a Valerio Papi, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.